Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Maria in ascolto. Facciamo stasera lettura Dantis, proseguendo nell'analisi e commento della Santa Orazione, quella che San Bernardo, all'inizio del 33° e ultimo canto del Paradiso, rivolge alla Vergine, affinché ella poi preghi Dio di concedere a Dante la visione di se stesso e la contemplazione e la comprensione anche dei suoi misteri. Rileggiamola questa preghiera, ricordando che la Chiesa l'ha da qualche anno inserita tra gli inni della liturgia delle ore e che quindi si può recitare come una vera e propria preghiera liturgica. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra i mortali, sei di speranza, fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna, quantunque in creatura è di bontate. Ecco, tutti avvertono la solennità e la bellezza di questa preghiera, però permane sempre il rischio di una sua lettura enfatica, retorica, sentimentale, no? Se non si comprende a fondo. Una lettura che bisogna evitare. Bisogna pensare che siamo ad un momento importantissimo, decisivo per Dante. Siamo all'ultimo canto della Commedia e grazie a questa preghiera Dante otterrà, per intercessione di Maria, di giungere alla meta del suo viaggio. Siamo, insomma, voglio dire, alla conclusione dell'avventura dantesca e questa preghiera introduce a tale conclusione che ne fa parte. Quindi bisogna evitare di declamare soltanto enfaticamente e bisogna capire. Ecco, e per capire facciamo nostra, come dissi già nella scorsa puntata, cercando di approfondirla, la tesi di un grande dantista, poco conosciuto, poco pubblicizzato, Paolo Pecoraro. Dante non può essersi limitato a fare giochi di parole, vergine, madre, figlia, ma deve avere in questa preghiera riassunto gli aspetti essenziali del suo messaggio profetico e quindi l'intero significato della Commedia. Altrimenti si finisce, come ha fatto qualche commentatore, a parlare di teologismo barocco, che fermandosi appunto alla superficie della lettura, della preghiera. Riassumiamo le linee essenziali della tesi di Pecoraro. Innanzitutto questa preghiera, come tutta la Commedia, va considerata come un testo profetico. Questo aspetto profetico e scatologico della Divina Commedia è quello decisivo. Io mi vado sempre più convincendo che tutta l'interpretazione della Commedia dipende da mettere al centro questo aspetto. Il poema sacro al quale ha posto mano cielo e terra, dice dono provvidenziale per comunicare coraggio e speranza soprattutto a noi, ai cristiani dei nostri tempi, posti di fronte all'orrenda apostasia del mondo moderno, soprattutto nella nostra Europa, in cui si avverte un generale e progressivo abbandono di Dio. In un quadro del genere, la preghiera di Paradiso 33 assume un senso profondo per opporsi, per sottrarsi a tale apostasia. Perché? Perché partendo dall'aspirazione fondamentale dell'uomo, diciamo appunto che questa aspirazione è alla felicità, a una pienezza di vita che da Cristo in poi può realizzarci soltanto nell'incontro e nell'unione con Dio. Insomma, siamo pieni di un desiderio di felicità e la parola desiderio indica già la soluzione, lo dissi già altre volte. Desiderio viene dal latino, desideris, che vuol dire dalle stelle, ed esprime origine e privazione. Veniamo dalle stelle e siamo fatti per le stelle, per l'infinito, per Dio, dal quale siamo stati creati. Non a caso Dante chiude le tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, con la parola stelle. È una firma, un sigillo, no? un indicatore di direzione, potremmo dire. Che cosa è successo in Europa dopo Dante? Dal 1500 in poi, tale desiderio nel nostro mondo occidentale si è venuto deformando. È nata l'idea rinascimentale, appunto, di un uomo creatore e signore del suo mondo, autosufficiente nei confronti di Dio. Questa posizione è contraddittoria e fallimentare. Perché? Perché se il naturale desiderio di felicità umana trova soddisfazione soltanto nell'unione con Dio, sottrarsi a questa unione contraddice a quel desiderio e ne impedisce la realizzazione. Non so se è astratto, ma proviamo a fare un esempio concreto, banale. Se una chiave qualunque, che è fatta per aprire una serratura, non viene usata per aprire questa serratura, non si realizza, diciamo così, come chiave, contraddice al suo essere chiave e fallisce nel suo compito di essere una chiave. Che cosa c'è di più inutile di una chiave che non viene usata per aprire la serratura per cui è stata fatta? È contraddittoria e fallimentare questa chiave. Ecco, come appunto la vita di tante persone oggi. È una cosa che tutti potrebbero capire se aprissero gli occhi. Le tragedie e i problemi senza uscita della società attuale sono l'ultimo prodotto della pretesa autosufficienza umana nei confronti di Dio. E quindi la denunciano e la smentiscono. L'umanesimo ateo non risponde al desiderio di felicità degli uomini. Ne abbiamo le prove, basti pensare al fallimento dei regimi totalitari del Novecento, che tutti promettevano la realizzazione di un uomo nuovo e felice e hanno poi riempito il mondo di lager e di gulag e di milioni e milioni di morti delle due guerre mondiali. Oppure pensiamo in campo letterario, artistico, al grido, anzi all'urlo, potremmo dire, con il celebre quadro di Munch, all'urlo disperato di tanta letteratura e filosofia dell'Otto-Novecento, da Leopardi a Montale, da Schopenhauer a Heidegger. Dante sente se stesso e si presenta come un poeta profeta, che deve mettere in guardia l'umanità da questo pericolo, da quello di sentirsi autosufficienti nei confronti di Dio. Un pericolo che egli vede iniziare proprio ai suoi tempi e che egli identifica con, con scioglimento dalle catene di Satana, di cui parla il capitolo dodicesimo, il capitolo ventesimo dell'Apocalisse. Ecco, e come succede di solito ai profeti, Dante dovette vivere in prima persona questo dramma, il dramma di una vita fallimentare, contraddittoria, e la sua vita nella selva oscura, segnata dalla sua pretesa di autosufficienza, appunto, nei confronti di Dio. Pensiamo alla vita di Dante. Orfano di madre fin da bambino, giovane innamorato con la donna del cuore, Beatrice, consegnata a un riccone, a Simone dei Bardi, ambasciatore di Firenze, snobbato presso Papa Bonifacio VIII, ministro di Firenze, priore, calunniato nel suo generoso servizio, fedele suddito dell'imperatore Arrigo VII, un eroe morente. Esule poi, in esilio, risospinto, dice lui, dal vento secco che vapora la dolorosa povertà a quasi ogni parte d'Italia. Ecco, tali e simili sventure, e l'impatto di queste sventure con il suo orgoglioso intelletto, illuso di poterle affrontare vittoriosamente con le sue umane forze, lo portarono ad una angosciosa persuasione del fallimento dell'uomo solo, di lui come uomo solo, del suo io superbo e del mondo moderno, appunto, di cui gli apparivano i segni premonitori che lui ha raccolto nell'episodio di Gerione, di cui ci occupammo in un'altra puntata. La commedia narra l'iter di liberazione da tale angoscia. Nell'inferno Dante personaggio, viatore, sperimenta la selva oscura di quest'uomo solo che si pretende autosufficiente e ne constata l'eterna rovina, il fallimento. Nel purgatorio ricostruisce la sua umanità e comprende tramite Matelda, ne parlammo l'anno scorso, l'11 marzo e l'8 aprile, tramite Matelda comprende che la perfezione umana non è fine a se stessa, ma soltanto disponibilità all'amore ineffabile di Dio. Nel paradiso, infine, la visione ultima e conclusiva del mistero dell'incarnazione, quel secondo cerchio nel quale vede apparire il volto di Cristo, gli rivela in Gesù Cristo, appunto, l'esemplare supremo dell'uomo vero, che è l'uomo partecipe della natura divina. Il problema, dunque, da cui siamo partiti, era la naturale aspirazione dell'uomo alla felicità, quella, il desiderio che occupa il cuore di ogni uomo. E abbiamo sottolineato l'umana insufficienza a realizzarla. L'uomo da solo non ce la fa ad essere felice. La soluzione a cui Dante arriva al termine del suo viaggio consiste nello specchiarsi in quel volto, nel riconoscersi nel volto umano e divino di Cristo, nell'assimilazione dell'uomo a Cristo, dell'uomo al centro del mondo, certo, come andavano predicando dopo di lui umanisti rinascimentali, al centro del mondo, sì, ma unito a Dio, non da solo, come l'umanesimo antropocentrico di sempre e la religione umanitaria di oggi pretenderebbero. Ecco, e chi è? La soluzione è l'assimilazione dell'uomo a Cristo. E Maria è la prima e perfetta assimilata a Cristo, è lei. Essendo lei la perfetta assimilata a Cristo, nella preghiera di San Bernardo, a lei rivolta, devono contenersi le componenti di tale assimilazione, gli elementi necessari per risolvere il problema della felicità, della realizzazione piena dell'uomo. Elementi che si presentano nei primi versi di Paradiso 33, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, simmetricamente contrapposti all'umanesimo ateo dei tempi moderni, che oggi si chiama religione umanitaria, mondialistico-buonista. Maria è insomma il contrario dell'uomo solo autosufficiente. Ecco, questa è la tesi che qui vogliamo dimostrare. Nella scorsa puntata abbiamo visto come la prima coppia di antitesi, Vergine Madre, si oppone a questa pretesa di autosufficienza dell'uomo solo. La felicità, la vita piena, l'uomo la realizza non chiudendosi nella selva oscura, ma attraverso l'offerta a Dio di sé, in tutto il proprio essere. Questa è la verginità. È la verginità di tutti, dei consacrati, dei sacerdoti e anche dei laici. Questa è la verginità, offrire se stessi, tutto se stessi a Dio, affinché poi Dio possa riempirlo, quest'uomo, con la sua onnipotenza, col suo amore, rendendolo fecondo. Ecco la maternità, vergine, dono di sé, madre. Secondo di che cosa? Di vita, di capacità di dono, di impegno, di coraggio. Tutti elementi opposti all'individualismo spietato dei nostri tempi e all'attuale disprezzo e rifiuto della maternità. Vergine, dunque, Maria, per essere madre. Vergine consacrata, con un dono totale di sé a Dio, che presuppone quindi l'immacolata concezione di Maria, ne parlammo due puntate fa, a cui immacolata concezione a cui Dante credette con largo anticipo sul 1854. Perché per donarsi totalmente bisogna essere esenti dal peccato originale, da cedimenti anche minimi, anche istintivi, anche volontari, e perciò le è stato riservato l'immacolato concepimento. Dunque, immacolata è Maria per essere vergine, vergine consacrata per essere madre, madre di Dio per essere, ecco l'argomento di oggi, mediatrice materna fra suo figlio, Gesù Cristo, e gli uomini per la loro redenzione. È quello che Dante esprime con alcuni versi che esaminiamo oggi della preghiera. Figlia del tuo figlio, sempre rivolgendosi a Maria, sei di speranza fontana di pace, qual chi vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. E ancora, la tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Vediamo, figlia del figlio, per chi crede è un appellativo questo quasi ovvio, nella bellissima preghiera Alma Redemptoris Mater, non a caso, Alma Madre del Redentore, si dice tu genuisti, tu un sanctum genitorum, tu generasti il tuo santo genitore. Quindi è un appellativo quasi ovvio, però va esplorato, altrimenti rimaniamo appunto alla superficie e al sentimentalismo. Approfondiamo allora. Ogni madre, possiamo dire, ogni madre, tutte le madri, ogni madre in un certo senso si fa figlia del figlio. Infatti la maternità consiste in un conformarsi al figlio che si realizza attraverso un dono di sé. La madre, ogni madre, durante la gravidanza nutre letteralmente il figlio con il proprio corpo, adeguandosi alle sue esigenze, alla sua forma genetica. Basti pensare che attraverso la placenta passa al suo bambino aria e cibo. E lo stesso poi la madre fa dopo la nascita, con l'allattamento. Si fa figlia del figlio, cioè obbedisce alle particolari esigenze del suo neonato. E lo stesso avviene poi, analogamente, oltre che ancora sul piano materiale, dopo lo svezzamento, al momento delle pappe omogeneizzate, minestrine, eccetera, anche sul piano morale e intellettuale e spirituale, fornendo al figlio i mezzi dello sviluppo integrale, sempre secondo la forma del figlio, non assimilando il figlio a sé, ma assimilando sé al figlio. Obbedendo, sia chiaro però, non dobbiamo fraintendere, obbedendo alle reali esigenze del figlio, non ai capricci. Questo bisogna capirlo bene. E forse io lo capisco da uomo di scuola, perché la stessa cosa succede nell'insegnamento. Il buon insegnante è quello che fa vedere nei suoi alunni tutte le possibilità di sviluppo in bene e sa favorirle, aiutarle, sostenerle, conformandosi all'essere e al dover essere, non ai capricci, ripeto, degli alunni stessi. Da questo punto di vista, l'insegnamento è analogo all'allattamento. Può far sorridere, ma è così. Come la madre trasforma per il suo neonato cibi solidi in un latte leggero, digeribile, nutriente, ricco di anticorpi, così l'insegnante deve trasformare i volumoni che ha studiati, se l'ha studiati, in lezioni anch'esse leggere, cioè gradevoli, nutrienti e ricche di anticorpi sul piano didattico esistenziale. Ecco. Quindi ogni madre si fa sul piano naturale figlia del figlio. Analogamente anche Maria su un piano soprannaturale si fa figlia del figlio, perché tutto il suo essere è al servizio di Gesù. Ogni madre si mette al servizio, si fa figlia del figlio. Maria lo fa su un piano naturale e soprannaturale. Tutto il suo essere è al servizio di Gesù, è finalizzato a Gesù, al suo essere e dover essere, alla sua vocazione, alla sua missione. Ed è qui che nasce la sua funzione mediatrice materna, perché la vocazione, la missione di questo suo figlio speciale, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è quella di riunire tutti gli uomini con Dio nella nuova ed eterna alleanza che egli realizza sulla croce. Come ogni madre, Maria coopera alla vocazione, a realizzarsi delle potenzialità del figlio, alla sua vocazione. Ma la realizzazione del figlio è portare a compimento il progetto divino dell'incarnazione, cioè unire a sé tutti gli uomini, suoi fratelli, perché Cristo è il vero uomo. E allora Maria, cooperando alla missione del figlio, diventa madre anche di questi fratelli, cioè di tutti gli uomini per i quali implora suo figlio e fa con loro quello che ha fatto con il figlio suo Gesù: compagina, nutre, aiuta, educa, assiste alla crescita. È questo il senso delle parole che Gesù rivolse dalla croce a Maria: donna, ecco tuo figlio, e a Giovanni, all'apostolo Giovanni, ecco tua madre. È Gesù stesso che assegna a Maria questa sua funzione di mediatrice, da Maria come madre ai suoi fratelli, cioè a tutti gli uomini. È per questo che Dante afferma in quel modo nettissimo: donna, tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. Donna, sei tanto grande e tanto vali che chi vuole una grazia e non ricorre a te non mette le ali al suo desiderio. Chi vuole da Dio una grazia deve ricorrere a Maria. Tutte le grazie passano attraverso lei. Donna, ecco tuo figlio. Cristo ha affidato alle cure materne di Maria tutti gli uomini. E con grande sapienza, naturalmente, perché è opportuno, è bello, è necessario che la vita soprannaturale pervenga agli uomini attraverso i modi specifici della femminilità, della più santa femminilità, quella di una madre, appunto. È quello che Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ha voluto riassumere nell'incipit della sua enciclica Redemptoris Mater, la madre del Redentore, dove egli pone in particolare evidenza che Maria è mediatrice materna mater della redenzione universale operata da Cristo, Redemptoris. Precediamo una possibile obiezione che è di origine in genere protestantica. È vero che San Paolo afferma c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso il riscatto per tutti, nella prima lettera a Timoteo. Ma bisogna precisare che la mediazione qui attribuita a Cristo consiste nel riunire l'umanità a Dio, mediazione che può chiamarsi redentiva, cioè unitiva, in quanto lega insieme umanità e Dio. E questa non c'è dubbio, questa mediazione unitiva spetta soltanto a Lui, a Gesù, a Cristo. La mediazione da attribuire a Maria è di altro genere. Non esiste una sola mediazione. La mediazione materna di Maria si fonda sul fiat mi, avvenga di me, secondo la tua volontà, come lei risponde all'Arcangelo Gabriele. È perché il Verbo, il Figlio di Dio, ha voluto condizionare il suo farsi uomo a quel fiat mi. Se la Madonna avesse rifiutato quella proposta, almeno in quel caso, non ci sarebbe stata incarnazione. Il Figlio di Dio ha voluto condizionare il suo farsi uomo a una madre. Ha voluto cominciare l'opera redentiva nascendo da una madre. Questo a Maria, per questo a Maria il progetto di Dio conferisce un ruolo particolare che può essere chiamato appunto mediazione materna. Ci sono altre parole, forse più difficili, generativa, processiva, mediazione materna. È per la mediazione unitiva di Cristo che Dio scende dal cielo e prende con sé l'uomo. E questa è la mediazione unitiva. Ma è per la mediazione materna di Maria che l'uomo si rende disponibile, assistito da lei, aiutato da lei, ad essere preso con sé da Dio. Maria trasmette la grazia, la vita soprannaturale agli uomini prendendola da suo figlio, da Cristo. Ti invita, ti insegna a procedere sul piano soprannaturale della fede, della speranza, della carità. E lo può fare perché lei è perfettamente recettiva, immacolata, fiat mi, con quell'adesione alla proposta dell'angelo e di si è rivelata pienamente recettiva e quindi può trasmettere questa sua obbedienza recettiva collaborando, partecipando all'opera di Dio. Maria fa la strada, insomma, e trasmette questa sua capacità al figlio, ai figli che tiene per mano. È sempre accaduto dall'inizio. La presenza di Maria è permanente nella storia, però è interessante notare che è particolarmente constatabile questa presenza nei momenti più difficili della Chiesa, che sono stati i primi e saranno gli ultimi. Donna, ecco tuo figlio. Dalla croce, dice a Maria indicando Giovanni. Questa è tua madre, dice a Giovanni. Ecco, questo è il conferimento della mediazione materna. Nel Cenacolo, per esempio, gli apostoli, nell'ultima cena, erano riuniti con Gesù. Nel giorno della Pentecoste, ci dicono i Vangeli, gli apostoli erano riuniti con Maria. La presenza di Maria è il prolungamento visibile di Gesù. Maria visse fino intorno all'anno 50 dopo Cristo visse fino all'anno 50 su questa terra, perché poi è stata assunta in cielo. E fino a quel momento alimentò il coraggio degli apostoli. È sempre presente. Particolarmente nei primi, come abbiamo visto adesso, e negli ultimi. Gli ultimi tempi sono quelli attuali, ma difficile dirlo. Certo però che la presenza di Maria si è fatta frequentissima. Il dogma, il mistero sulla maternità divina, insomma la dichiarazione di Maria, madre di Dio, è del 431 dopo Cristo. Poi, almeno così a me pare, c'è come un silenzio, un'interruzione, fino ai tempi moderni, fino al 1854, fino all'Immacolata Concezione, alla definizione del mistero, dell'Immacolata Concezione che fece Pio IX, Papa Pio IX, e Pio XII poi nel 1950 definì l'altro mistero della assunzione al cielo di Maria in anima e corpo. Le apparizioni si susseguono negli ultimi due secoli. A Lourdes la Madonna apparve a Bernadetta nel 1858, a Fatima nel 1917, alle Tre Fontane nel 1947 e poi oltre a tante altre occasioni, dal 1981, cioè da 38 anni, ci sono le sue apparizioni e i suoi messaggi a Medjugorje, che è un fatto impressionante, insomma, che la Madonna da 38 anni sia presente, si faccia sentire, insomma, appare chiara un'urgenza, che ci sia un'urgenza in questo suo continuo apparire e darci messaggi, ecco. E sempre alla base di, sempre tenendo presente questa mediazione materna di Maria, sempre a questa mediazione va riportata anche quell'espressione sei di speranza, fontana vivace, nella preghiera di San Bernardo. È molto interessante pure questo. Tanto il verso è bellissimo, fontana vivace, una fontana inesauribile, vivace, che dà acqua, una sorgente inesauribile. Perché la Madonna è fontana vivace di speranza? La speranza, quella naturale, umana, è la tensione verso un bene futuro, non presente, futuro, se non la speranza, è la tensione verso un bene futuro difficile ma possibile. Per scherzare, alleggerire un po', per esempio, arrivare da un capo all'altro di Roma in poco tempo è una speranza difficile, ardua, ma possibile. La speranza soprannaturale, come virtù teologale, la speranza che viene da Dio, è la stessa cosa su un piano soprannaturale. Che cos'è la speranza che viene da Dio? È la tensione dell'animo nostro unita a un desiderio fiducioso di un futuro di bene, un futuro già da questa vita, e poi naturalmente che culmini nella beatitudine eterna. Ora, far crescere la speranza, ecco questo è il punto, far crescere la speranza, il coraggio, perché il coraggio umano è la base naturale poi della speranza, come dono che viene da Dio. Far crescere la speranza è un'operazione materna, è un'operazione materna. Per esempio, no? È la madre che sostiene nel bambino la speranza di poter camminare come i grandi. È una scena tenera, stupenda, che abbiamo tutti negli occhi. La madre prende il bambino, lo sorregge, un po' lo lascia e magari lo lascia pure cadere, affinché impari appunto a cadere. E quante, insomma, quante poi ne inventano poi le buone madri e i buoni padri pure, come allenatori, per far crescere nei figli il coraggio per affrontare qualsiasi difficoltà e prova della vita. È un'operazione tipicamente materna. Ebbene, di nuovo, Maria fa questo sul piano soprannaturale, con l'esempio e con l'insegnamento. Dà coraggio agli uomini, coraggio come base naturale per poi aprirsi alla grazia. Basti pensare, per esempio, a quando siamo nei guai e invochiamo Maria. L'espressione Madonna mia, mamma mia, tipicamente italiana e famosa nel mondo, è una richiesta di coraggio. Attenzione, non è un Maria pensaci tu, è una richiesta di coraggio in una situazione difficile. Tanto è vero che l'invocazione a Maria è stata sempre presente in battaglia, durante per esempio le rivolte contro gli eserciti napoleonici in Italia, quella che insorgevano al grido di Viva Maria, gli insorgenti di tutta Italia, oppure dei Vandeani in Francia. Era una richiesta di coraggio nella lotta, nella battaglia. Nel 717 Costantinopoli, assediata dagli arabi, si salvò con il fuoco greco al grido rivolto a Maria, Panagia, tutta santa. E come dimenticare, forse l'episodio più famoso, la Vergine del Rosario a Lepanto, la vittoria di Lepanto della flotta cristiana nel 1571, il 7 ottobre del 1571, inaspettatamente, perché i turchi avevano sempre vinto, la flotta cristiana sconfisse quella turca e Papa San Pio V aveva messo quella battaglia sotto la protezione della Vergine del Rosario. E Marcantonio Colonna, nel messaggio che mandò al Papa, disse proprio che non le armi, non le truppe, ma Maria, Vergine del Rosario, hai assicurato ai cristiani la vittoria. Vittoria importante proprio in termini di civiltà, perché se avessero vinto i turchi, la cristianità sarebbe stata invasa, sarebbe nato un altro mondo. Accettarono spagnoli, veneziani, genovesi, accettarono di ammainare le proprie bandiere e ne innalzarono una unica, un drappo rosso con Gesù crocifisso al centro e i santi Pietro e Paolo ai lati. Ma fu la protezione della Vergine del Rosario, tanto è vero che nacque proprio la festa della Madonna del Rosario, a ricordo di quella battaglia. E ancora oggi facciamo la supplica alla Madonna di Pompei, il 7 ottobre, la prima domenica di ottobre. Insomma, Maria è donatrice di coraggio, di speranza naturale, che è il presupposto della speranza sovrannaturale. Ecco, riassumendo, Maria è immacolata per essere vergine consacrata, capace di un dono totale di sé a Dio. È vergine consacrata per essere madre di Dio. È madre di Dio per essere mediatrice materna fra suo figlio e gli uomini, in quanto di lui fratelli, facendosi figlia del figlio, mettendosi al servizio della missione del suo figlio Gesù, donando tutta se stessa. Questo dono di sé è simile a quello delle madri naturali, a quella di tutte le madri, però nelle madri naturali non può essere totale, sarebbe idolatria, non si può idolatrare il proprio figlio, mettersi al servizio totale del figlio, perché il dono totale lo si fa solo a Dio, solo Dio si deve adorare. Però invece in Maria questo dono può essere totale, perché vergine consacrata a Dio è perfettamente madre, si può fare perfettamente assimilare da suo figlio, può dare al figlio tutta se stessa, senza alcuna limitazione e riserva, perché questo figlio è il Verbo eterno, è Dio. E in tal modo, spero di essere stato chiaro, nella maternità ordinaria di tutte le donne il dono di sé non può essere totale, ci dice l'introduzione ai comandamenti, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me, non può essere il proprio figlio Dio. In Maria questo problema non c'è, ella può consegnarsi perfettamente al suo figlio e fornire al figlio tutta se stessa, perché prenda la forma di lui. Attenzione a questo punto, in questo modo, con questo dono totale, Maria diventa figlia del figlio anche in un altro senso, Cosa voglio dire in un altro senso? Voglio dire che conformandosi a lui, facendosi figlia del figlio, Maria realizza se stessa, perché quel figlio è Cristo, vero Dio e vero uomo, e assimilarsi, conformarsi a lui è realizzare se stessi, trovarsi, salvarsi, no? Rinascere a una vita nuova, diciamo con Dante, rinascere come figlia del figlio, nel senso che Maria, come tutti quelli che si legano, si aprono, accolgono Gesù, sono rigenerati da lui. Quindi lei è figlia del figlio perché si mette al servizio di Cristo, ma è figlia del figlio perché rinasce anche lei, come tutti i cristiani, unendosi a Cristo. È una verità bellissima, è una verità di sguardo, ha scritto un poeta, Davide Rondoni. Cosa si vede nelle mille rappresentazioni di Maria? Nei mille quadri di Maria? Che cosa si vede? Si vede la ragazza che nasce e rinasce guardando il suo piccolo. Proprio come Giovanni Paolo II ha detto della Veronica, componendo le preghiere per la Via Crucis, Giovanni Paolo II, rivolgendosi a questa donna, scrisse così: nacque il tuo nome da ciò che fissavi. Nacque il tuo nome perché il Vangelo non ci dà il nome di questa donna, quella che durante la Via Crucis, il trasporto della croce, si avvicinò, ebbe pietà di Gesù, si avvicinò a lui, gli asciugò il volto e, allontanata poi dai soldati, si ritrovò sul suo panno, su quel lino, il volto di Cristo. E questo lino, il lino appunto della Veronica, venne definito, cominciò a essere definito la vera icona, e con uno spostamento di sillabe la vera icona diventò la Veronica, quindi il lino della vera icona, della vera immagine di Gesù è diventato il lino della Veronica. E quindi il Papa, da poeta qual era, dice così: nacque il tuo nome, Veronica, da ciò che fissavi. Siccome quella donna fissò Cristo, guardò Cristo, trovò se stessa, ne ebbe un'identità, ne ricavò un'identità, un nome. È una cosa bellissima che si ripete nella letteratura. Nei Promessi Sposi, l'innominato, che va a parlare con Cardinal Federico, alla fine cede, e mentre il Cardinale lo abbraccia, lui risponde all'abbraccio, ed esclama: adesso so chi sono, adesso conosco il mio nome. Essersi aperto a Cristo anche all'innominato ha dato un nome. E allora è facile capire come Manzoni abbia giocato su quell'innominato. L'innominato è l'uomo senza nome, era senza nome perché era chiuso a Cristo, non aveva nome. Quando si è aperto a Cristo ne ha ricevuto un nome, lo dice lui abbracciando il cardinale: adesso so chi sono, adesso ho un nome. Ecco, oppure una conferma la troviamo nel fatto che Michelangelo, quando ha scolpito la pietà di Michelangelo, quella che sta a Roma, la basilica di San Pietro, la madre è più giovane del figlio crocifisso, figlio crocifisso ha 33 anni, lei che lo sorregge ne ha 17, 18, una ragazza, perché è solo guardando Cristo che si può rinascere, come Gesù disse a Nicodemo, bisogna rinascere, e Nicodemo sembrava non capire, è solo unendosi a lui, insomma, che si può trovare, se stessi. E abbiamo molti, ce ne sarebbero tanti di esempi nella storia della letteratura, in positivo e in negativo, no? Per esempio il Fu Mattia Pascal di Pirandello si apre con Mattia Pascal che dice: io so solo una cosa, che mi chiamo Mattia Pascal. Se qualcuno mi chiede qualcosa, io socchiudo gli occhi, mi stringo nelle spalle e dico: ma io mi chiamo Mattia Pascal. Quindi all'inizio lui sa qual è il suo nome, Mattia Pascal. Poi, attraverso tutto il romanzo, le famose vicissitudini, due finti suicidi, ritorna al paese, i compaesani l'hanno creduto morto, suicida, e l'hanno sepolto, hanno sepolto un cadavere che si era trovato lì nella gora del mulino. E Mattia Pascal, tornato al paesino d'origine, porta i fiori sulla sua tomba. E allora un amico lo guarda, ritacchia, e gli chiede così: ma insomma tu chi sei? Chi sei veramente? Perché se sei Mattia Pascal, come fai a portare i fiori sulla tomba di Mattia Pascal? E Pirandello, creando una struttura circolare perfetta, dice che Mattia socchiuse gli occhi, si strinse nelle spalle, come all'inizio, come all'apertura del romanzo, e rispose: io sono il fu Mattia Pascal. Il fu Mattia Pascal è una formula burocratica per indicare il genitore defunto. Se uno si chiama Mario Rossi e il padre Giuseppe, scrive: Mario Rossi fu Giuseppe. Dire: io sono il fu Mattia Pascal vuol dire che io avevo un nome, credevo di avere un nome. Credevo di essere uno, mi sono scoperto 100.000 e sono nessuno, l'altro titolo dell'altro romanzo di Pirandello. Io sono il fu Mattia Pascal, vuol dire io sono quello che era Mattia Pascal e che adesso non lo è più, e chi sono non lo so. Ecco, non c'è nome, non c'è identità, se c'è chiusura al mistero, all'infinito. Addio. Qual è la conclusione? Diamo una conclusione a questo discorso. Qual è qui, in questi versi, la conclusione, diciamo, che si oppone all'autosufficienza dell'uomo solo moderno, alla pretesa autolatrica, insomma, dell'uomo che vuole adorare se stesso? Ecco. Qual è la conclusione? La conclusione è che la vera divinizzazione, che il desiderio di felicità, il desiderio infinito, di felicità infinita dell'uomo, Dante la profetizza la realizzazione di questo desiderio di felicità nel ripetere la parabola di Maria. Quanto più è meglio, possiamo concludere così, quanto più è meglio, a esempio di Maria Madre, che si fa figlia del figlio, l'uomo abbia dato di sé per, diciamo, mettere al mondo il figlio, cioè per renderlo presente in mezzo agli uomini, facendosi Maria figlia del figlio in un primo senso, quanto più è meglio. Si fa così, ci si fa, Maria si fa figlia del figlio, altrettanto più è meglio, a esempio di Maria figlia nel secondo senso, che abbiamo detto, l'uomo sarà conformato, assimilato al Verbo incarnato e quindi sarà, questa è la conclusione, sarà felice. Troverà risposta, corrispondenza a quel desiderio di felicità che si porta dentro e che sembra sempre non soddisfatto. Forse l'interprete letterario maggiore in questo senso è Leopardi, no? la sua onesta tensione a questa felicità, se la felicità non esiste, cos'è dunque la vita? Leopardi non si è mai arreso, ha sempre cercato, non ha non si è arreso agli idoli del momento, alla razione, al progresso, eccetera. È rimasto aperto il suo cuore a questo desiderio. La soddisfazione di questo desiderio è qui, è nell'apertura all'infinito, al mistero. E questo va detto, ricordato, e contro il delirio, non trovo altre parole, di chi pone l'uomo terreno, come si è fatto negli ultimi due secoli, di chi pone l'uomo terreno come atto puro, oppure lo pone come Übermensch, come il superuomo di Nietzsche, e guarda la storia come lo sviluppo immanente di non si sa quale idea. Faccio riferimento alle filosofie dominanti dall'illuminismo in poi. Oppure si vede la storia come possibilità di dominio di una razza, di una classe, oppure facendosi devoti dell'attuale religione umanitaria mondialistico-buonista, no? Quella che vuole sostituire l'umanità a Dio. Ne ha scritto in un magnifico articolo recentemente Galli della Loggia. Ecco, la vera divinizzazione, la soddisfazione di quel desiderio di felicità è nell'apertura a Cristo, nel dirgli di sì, come Maria che si fa figlia di suo figlio mettendosi al suo servizio, e poi si fa figlia del figlio realizzando se stessa, realizzandosi, trovando la realizzazione di sé, trovando il suo vero nome, la sua vera identità. Ecco, mi fermo qui, ma prima di fermarmi, rendendo omaggio a Radio Maria, voglio rendere omaggio a Padre Livio, al direttore di questa radio, di cui festeggiamo il compleanno, e quindi gli faccio i miei più vivi, sentiti auguri per il suo compleanno, che è domani, l'11 novembre, e ho pensato che nasce nel giorno di San Martino di Tours, per Padre Livio è perfetto, perché San Martino divise e condivise il suo mantello con un povero, e Padre Livio condivide tutto, la sua vita si può dire, tutto quello che sa, tutto il suo impegno, tutta la sua passione, con noi, con tanti poveri di verità, di giustizia, di una visione chiara in mezzo a un mondo molto confuso. Mi fermo qui e vediamo se c'è qualche telefonata. Grazie.
Buonasera professore, mi chiamo Buonasera. Maria Lucia Paolella, ho 84 anni e chiamo da un piccolo paese della provincia di Benevento, quindi un bel po' distante. Complimenti per la sua preparazione così profonda, ma è così anche immediata nel porgere tutte queste belle spiegazioni. Professore, volevo chiedere. Il nome, nel 1947 la Madonna apparve alle tre fontane, no, sì. Mi sono dimenticato a chi apparve.
Sì, allora glielo dico, rispondo dicendole questo. Nel 47 apparve a Bruno Cornacchiola, che stava progettando di assassinare Pio XII, niente meno. Si era allontanato dalla fede, si era convinto, insomma, che la Chiesa, che il Papa fosse il nemico da battere, e mentre un giorno accompagnato le figlie lì a giocare in un boschetto di eucalipti, in una grotta, quella che oggi è la grotta della Madonna della Rivelazione. Adesso c'è un santuario a Roma, le Tre Fontane, che a sua volta era il luogo dove era stato martirizzato San Paolo. La testa di San Paolo, decapitato, saltò per terra in tre punti, tra cui sgorgarono tre fonti. Ecco, in quella zona lì c'è ancora un bosco di eucalipti e una grotta, tra l'altro, anche, insomma, malfamata. Eppure in quella grotta alle figlie, prima alle figlie e poi a lui, apparve la Madonna, dicendo proprio: io sono la Vergine della Rivelazione. E subito, insomma, a Roma ci fu insomma, un sommovimento, ed è nato il santuario, che è un santuario che c'è ancora, frequentatissimo e veneratissimo. E Bruno Cornacchiola poi ha scritto, ha parlato di questi due messaggi, e c'è stato un episodio simile a quello di Fatima, Medjugorje, il sole che ha roteato in cielo, negli anni 80 di nuovo. Ecco, quindi è una appunto, come dicevo, delle apparizioni che si susseguono in modo frequentissimo negli ultimi tempi. Il che vuol dire che c'è una certa urgenza. Ecco, va bene?
Grazie tante, professore. Niente. E mi unisco agli auguri per Padre Livio, ecco, il suo compleanno.
Benissimo.
Pronto?
Sì, prego.
Pronto, professore?
Sì, chi è?
Sono Isabella, da Caltanissetta.
Ah, da Caltanissetta, benissimo.
Sì, volevo dirle, sono una vecchietta di 95 anni, ma ancora il mio cervello funziona.
Benissimo.
Non tutto il fisico, ma il cervello sì. E quello che lei dice mi entra dentro l'anima. E ricordo la mia professoressa Gozzino, così meravigliosa che non riesco a dimenticarla. E quando ascolto le sue esposizioni su Dante, su altre cose, io la benedico e la prego di venire più spesso a Radio Maria. È stupendo. Bravo, grazie. Che Dio l'ha creata.
Grazie a lei. Gli insegnanti, come dicevo, sono insegnanti. Io al titolo di professore, docente, preferisco sempre insegnante, perché insegnante vuol dire che aiuti gli alunni a cogliere i segni. L'insegnante è una specie di indice. Agli alunni dici: guarda, attento, guarda qui, hai notato questo, hai notato quell'altro, no? Quindi vi aiuti a cogliere i segni della realtà. E magari potremmo aggiungere che questo guarda, c'è anche spesso nelle canzoni d'amore napoletane, per esempio. Guarda, guarda o mare, scetati, svegliati. C'è l'innamorato che vuole... che è innamorato e quindi vede le cose nel loro mistero, nella loro profondità, e le vuole indicare all'innamorato. Ecco, un insegnante appassionato è così, e ti segna, no? L'insegnante ti segna, poi ti segna per sempre, perché la misericordia più vera è questa, è aiutare gli altri a dare un senso, a scoprire i segni, cioè a dare un senso alla vita. E credo che sia il gesto di amore, di generosità più grande che si possa fare, perché un senso per la vita è quello che ci serve più di tutto. Bene, sentiamo se c'è qualcun altro.
Pronto?
Sì, prego, buonasera.
Professore, posso una domanda? Sono Gigi Perugia.
Bene, benissimo, Perugia. Professore, tutta l'Italia sta telefonando, prego.
Sì, allora l'uomo moderno è caduto nel relativismo in sintesi, no? C'è poco tempo, quindi pensa di essere Dio.
Sì.
Però voglio dire, l'uomo moderno sa benissimo che siamo limitati, come tutti gli esseri viventi, finiamo su questa terra. Voglio dire, l'uomo moderno avrà tanti difetti, professore, ma non sarà anche sciocco e autolesionista, che ne dice?
Dunque, questa è la domanda, il senso del limite. E io, diciamo, rivisitando un po' le varie epoche, dal Medioevo in poi, il punto è proprio questo, che alcuni, i grandi, sembrano conservarlo questo senso del limite, però poi di epoca in epoca, di età in età, c'è come una ubriacatura di presunzione di autosufficienza. Ho parlato dell'umanesimo rinascimento del 4-500, c'è questo atteggiamento antropocentrico, quello dell'esaltazione dell'uomo solo al centro dell'universo, però contemporaneamente il senso del limite, per esempio, c'è in Michelangelo. Se uno si mette di fronte al giudizio universale a Cappella Sistina a Roma, avverte questo senso del limite, avverte, capisce che l'uomo in fondo è veramente nulla, perché tutto quello che è lo riceve, a partire dalla vita, dall'esistenza, dalle cure che ha avuto, tutto quello che è lo ha ricevuto. Qualcuno di fronte all'ubriacatura generale lo avverte, Michelangelo lo avverte, Michelangelo nel giudizio universale si è dipinto come una pelle umana, quella di San Bartolomeo, dandole il proprio volto. Giudizio universale, quindi c'è il senso della caducità, l'uomo effimero, l'uomo non può tutto, però contemporaneamente, secolo dopo secolo, risorge questa presunzione, non lo so, con una rapida carrellata, nel 600 ci sono le monarchie assolute, il re che si sente un piccolo dio, ecco. Però, per esempio, sempre rimanendo alla pittura, c'è un Caravaggio, basti pensare a quelle immagini, soprattutto dell'ultimo periodo, quelle immagini urlanti, in cui c'è questo senso del limite. E poi venendo avanti è ancora più facile. Robespierre nel 700 vuole instaurare il regno della virtù, si sente perfetto, lo chiamavano l'incorruttibile, l'uomo perfetto, la virtù perfetta che governa il mondo, la volontà generale di Rousseau, che non può sbagliare perché è la volontà che vuole il bene. Quella teoria è la madre di tutti i totalitarismi moderni. Stalin, Mussolini, Hitler, si sentiranno la voce della volontà generale, me lo sono chiesto pure io, diciamo, ma un totalitario, uno che pensa di essere Dio, non avverte appunto la debolezza, la caducità, no? Basta un raffreddore, un'influenza per mettere in crisi qualsiasi uomo. E però l'abbiamo visto, l'abbiamo constatato. Fascismo, nazismo, comunismo volevano creare un uomo nuovo. Sono tre teorie senza Dio, non a caso, in cui si pensa che l'umanità possa arrivare al regno dell'umanità perfetta, adorando questo o quell'idolo, adorando lo Stato, adorando la razza, adorando la società senza classe e senza Stato, arrivando alla giustizia perfetta. In questi casi Augusto Del Noce, un grande filosofo, dice che tutti questi regimi hanno prodotto l'eterogenesi dei fini, cioè sono arrivati proprio al contrario di quello che volevano, sono arrivati ai lager, ai gulag, all'oppressione di milioni e milioni di persone e alla morte, e alla persecuzione, alla morte di altrettanti milioni. Ma è pari, naturalmente, poi il senso del limite ritorna nella delusione, no? Io anche personalmente ho conosciuto, per motivi di età, gente che si è entusiasmata, si è esaltata all'ideologia di turno, e quando poi questa ideologia crolla il terreno, frana il terreno sotto i piedi. Oppure che basti pensare al positivismo, al progressismo scientista, ma ancora oggi molti esaltano la scienza divinizzandola. Molti pensano che la scienza risolverà tutti i problemi, creerà un mondo in cui tutti i problemi saranno risolti e saremo felici. E per esempio basti pensare all'invecchiamento, alla morte, no? Proprio come limite insuperabile. È veramente una domanda, come dire, è la domanda radicale. Adesso, in questo periodo, le ideologie sono crollate, le bandiere sono state ammainate. Che cosa è successo? Il ritorno a Dio? Ma in qualche caso sì, abbandonare gli idoli. Idolo è una parola interessante, perché è una parola greca, eidolon, che è il participio del verbo orao, che significa sembrare. Quindi idolo vuol dire ciò che sembra, sembrante. Sembra Dio, ma non lo è. Quando gli idoli sono caduti, gli uomini sono tornati a Dio, qualcuno, ma come atteggiamento fondamentale in questa Europa nostra, oggi, è nata la dittatura del relativismo, come la chiama Benedetto XVI. E attualmente anche più interessante, penso a quell'articolo di Galli della Loggia, che ha parlato dell'affermarsi da una cinquantina d'anni a questa parte, dalla seconda metà del Novecento, di una ideologia etica, l'ha definita, di una prospettiva mondialistico-buonista che ha quella che Padre Livio chiama religione umanitaria, in cui si parla molto, in cui sono stati, come dire, vengono idolatrati i diritti umani, sempre più diritti, trasformando i desideri, qualunque desiderio, in diritto. E il pacifismo, e l'ecologismo, e l'antisessismo. Galileo Loggia parla di una prospettiva mondialistico-buonista, appunto una religione umanitaria. Una religione umanitaria senza Dio. Sembra l'idolo di turno, sembra si stia affermando questo oggi come idolo di turno. E forse, appunto, io ci vedo una società che è orfana, C'è una poesia di Pascoli bellissima, I due orfani, in cui questi ragazzi prima facevano i monelli, facevano dispetti, si facevano rimproverare la mamma perché c'era mamma. Da quando mamma non c'è più, sono rimasti orfani, dicono tra loro adesso dobbiamo essere più buoni, perché non c'è più chi ci perdoni, no? Quindi l'uomo orfano di Dio che si rifugia in qualcosa di umanitario, di qualcosa di buono, in qualcosa che sembra umanitario e buono, ma che sempre proclamando l'autosufficienza nei confronti di Dio, non può avere e non ha esiti positivi. Basti pensare a manipolazioni genetiche, a distruzione della famiglia, a tutto quello che leggiamo tutti i giorni. Mi fermo. C'è ancora qualcuno? Forse c'è ancora tempo per qualcun altro?
Pronto?
Sì, prego.
Sì, io sono Fausta da Roma e volevo farle i miei più sentiti complimenti e gratulazioni, perché da quando ho iniziato io non sono più riuscita a staccarmi da Radio Maria, perché questa sua spiegazione è stata di una non solo di una bellezza, ma di una chiara che tutti possono capire, e che è stata veramente nello stesso tempo profonda e chiara, sia dall'inizio, da quando ha spiegato la parola desiderio, e sia alla fine, come ciliegina sulla torta, la concezione dell'infinito di Leopardi. Ma veramente, una cosa veramente eccezionale, io non so come ringraziarla, e spero che sia stato utile a tantissima gente come me, perché ho appreso e capito tante cose. E, come ultima cosa, volevo dire alla signora che parlava del Tre Fontane, che quel miracolo del sole normalmente viene visto quasi tutti gli anni il 12 aprile, che sarebbe il giorno che viene fatta qui la festa per la Madonna della Rivelazione, e quindi c'è questo rinnovarsi anche più o meno quasi sempre del miracolo del sole, che cambia colore, come quello di Fatima, insomma, ecco,
sì, sì.
Il 12 aprile. Anche quell'esposizione del 12 aprile con Bruno Cornacchiola, veramente i miei complimenti, perché quella la conosco personalmente, è veramente è stata molto, molto, molto intensa. Complimenti su tutto, professore. Complimenti.
Grazie, mi dà coraggio, grazie. Sì, i romani sono legatissimi al santuario delle Tre Fontane, e Vergine della Rivelazione vuol dire Vergine dell'Apocalisse, perché la parola Apocalisse dal greco significa proprio rivelazione. Chissà. Allora, non so se dobbiamo chiudere o se c'è ancora tempo. Va bene. E allora abbiamo esaurito questo nostro tempo e ci diamo appuntamento fra un mese. Rimarremo sempre ancora su questa preghiera che non abbiamo esaminato completamente, e credo che su quell'espressione del fiore, nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Ecco, metto come dire in preavviso i fiorentini in particolar modo, perché credo di aver trovato un interessantissimo legame fra questi versi e Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze. A risentirci allora fra un mese. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.